Con questo primo ascolto, un estratto dal primo movimento Allegretto della Sinfonia numero 7 in Do maggiore Leningrado, opera 60, tratta dal box CD Shostakovich Symphonies Concertos Lady Macbeth, interprete la Boston Symphony Orchestra sotto la guida di Andris Nelsons per l'etichetta Deutsche Grammophon, entriamo nel vivo della recensione di oggi dedicata al concerto a cui ho potuto assistere lo scorso 22 maggio proposto dal Festival Shostakovich 2025 di Lipsia. Un saluto intanto da Luisa Sclocchis. Si è appena concluso l'atteso festival dedicato dal Gewandhaus di Lipsia a Dmitri Shostakovich nei 50 anni dalla scomparsa. Festival in cui dal 15 maggio all'1 giugno, sotto la direzione del Gewandhaus-Kapellmeister Andris Nelsons e della direttrice d'orchestra Anna Rakitina, la Gewandhaus Orchestra, la Boston Symphony Orchestra e la Festival Orchestra, fondata appositamente per il festival, hanno proposto gran parte dell'opera del compositore russo. Ho potuto assistere lo scorso 21 maggio ad un concerto cameristico che ha visto protagonisti solisti della scena internazionale come i violinisti Nikolai Snyder e Yun-Jin Cho, assistant concertmaster della Gewandhaus Orchestra, coinvolta all'ultimo in sostituzione della violinista Bai Baskride, il violista Antoine Tamestit, il violoncellista Gauthier Capuçon e il pianista Daniil Trifonov, alle prese con il celebre quintetto in sol minore per pianoforte archi opera 57. Mentre il 22 maggio, data del concerto a cui dedico la recensione, è stata la volta della memorabile esecuzione della Sinfonia numero 7 in Do maggiore Leningrado, opera 60, che ha visto impegnate insieme nella sua lettura Gewandhaus Orchestra e Boston Symphony Orchestra sotto la guida di Andris Nelsons. In una Grossersaal gremita, il sodalizio tra le due ammiraglie non ha deluso le aspettative. La più celebre, monumentale e magniloquente Sinfonia di Shostakovich è stata resa con grande drammaticità. L'imponente compagine orchestrale ha dato sfoggio di grande capacità interpretativa, facendosi fedele strumento di una creazione sonora particolarmente intensa e ricca di pathos. Risultato, un discorso che non ha mai perso di tensione, di direzione, in un dialogo tra le sezioni tale da sviluppare un equilibrio perfetto e rendere l'idea musicale di Nelsons affidata all'imponente organico efficace nel rendere l'articolata forma della scrittura. La potenza espressiva di una musica senza tempo che nasce e rimane preziosa. Manifesto di valori umani e civili. Farei ora qualche ulteriore riferimento a questa importante pagina della produzione firmata Shostakovich, la Settima Sinfonia, la più monumentale e popolare sinfonia del compositore russo, una composizione a programma, secondo quanto dichiarato dall'autore, un'idea di resistenza all'aggressione messa in musica, resa nello svolgimento della forma ma anche nella massa sonora determinata da un organico di dimensioni tanto gigantesche. La scrittura diventa simbolo musicale della resistenza sovietica all'aggressione nazista, riflette la drammaticità e la reazione patriottica del momento, ma consacra anche la fama internazionale di Shostakovich, che come sappiamo la concepisce durante l'assedio di Leningrado. E infatti il giugno 1941, quando le armate di Hitler varcano alla frontiera sovietica e Shostakovich si trova da inizio settembre assediato con tutti i suoi concittadini dalle truppe tedesche. Desidera combattere al fronte, ma la sua richiesta viene respinta a causa delle sue condizioni di salute ed è in questa atmosfera che nasce il progetto di dedicare una sinfonia alle vicissitudini della sua città. Il lavoro procede rapidamente, tanto da terminare entro il dicembre dello stesso anno ed essere eseguito per la prima volta nel marzo dell'anno successivo, il 1942, nel Palazzo della Cultura di Kuibyshev, dall'Orchestra del Teatro Bolshoi. Fu allora che Stalin, che aveva a lungo osteggiato Shostakovich, si adoperò affinché il microfilm uscisse dai confini russi. Il microfilm viaggiò da Leningrado a Mosca via treno per raggiungere il Cairo fino ad arrivare, passando da Londra, a New York, dove Arturo Toscanini, fervido sostenitore della democrazia, si dichiarò folgorato dalla sua bellezza e dal suo significato e ne diresse la prima americana. Era il 19 luglio 1942 a New York con la NBC Symphony Orchestra. Per promuovere l'evento, la propaganda sovietica fece giungere al Times, che la pubblicò in copertina, una foto in cui Shostakovich appariva sul tetto del conservatorio di Leningrado in divisa da vigile del fuoco. E il New York Times contribuì scegliendo come titolo per la recensione: "Via radio a tutte le nazioni, le battaglie diventano musica". Furono più di 1000 stazioni radiofoniche a trasmetterla e lo stesso accadde in Europa. Ma l'esecuzione più commovente fu quella del 6 agosto dello stesso anno dell'orchestra della radio di Leningrado. quando, nonostante gli incessanti bombardamenti, le luci nella sala della filarmonica stracolma di spettatori sfiniti e logori, ma uniti nella determinazione, rimasero accese. Per questo si tratta di un'opera che per genesi e storia complessiva è emblema di quella compartecipazione ai dolori del popolo che è una costante nell'opera di Shostakovich. Passerei ora al secondo ascolto. Ho pensato di proporre un estratto del secondo movimento, moderato, poco allegretto, della Sinfonia numero 7, opera 60 di Shostakovich, nella lettura della Boston Symphony Orchestra diretta da Andris Nelsons. Proseguirei ora con qualche cenno sull'importante ricorrenza che ha ospitato il concerto oggetto di questa recensione, ossia il Festival Shostakovich 2025, appena terminato e tenutosi dal 15 maggio all'1 giugno al Gewandhaus di Lipsia in occasione dei 50 anni dalla morte di Dmitri Shostakovich. Parliamo di un festival che è omaggio ad un compositore, come abbiamo visto, figlio della cultura del XX secolo e indiscusso protagonista della sua storia, considerato a suo tempo di dissidente e riconosciuto oggi come una figura sociale e civile di spicco, un artista cittadino che ha dedicato tutta la sua vita allo sviluppo della musica sovietica. Quindi, sotto la direzione del Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons e di Anna Rakitina, la Gewandhaus Orchester, la Boston Symphony Orchestra e la Festival Orchestra hanno proposto gran parte dell'opera di Shostakovich. Oltre a sinfonie e concerti solistici, il cartellone ha previsto un'ampia rassegna di musica da camera e due rappresentazioni dell'opera. Lady Macbeth di Mtsensk all'opera di Lipsia dirette da Andris Nelsons. Infine passerei a qualche cenno sugli interpreti, quindi sulla Gewandhaus Orchester e la Boston Symphony, compagini orchestrali di cui Nelsons è rispettivamente Kapellmeister e direttore musicale e che in questa occasione, come peraltro già sperimentato in passato, si sono unite per alcune date del festival. La prima occasione di una loro unione risale alla fine del mese di ottobre del 2019, la Leipzig Week in Boston, che le vide insieme protagoniste di alcune performance alla Boston Symphony Hall, l'inizio di un'alleanza artistica voluta da Nelsons che culminerà nel 2021 nel lavoro sulle opere sinfoniche di Richard Strauss per poi proseguire negli anni a seguire. Ma partiamo dalla Boston Symphony Orchestra, di cui Nelsons è direttore musicale dal 2014 e lo sarà fino all'agosto 2025. Il fortunato sodalizio tra il direttore di origine lettone e la compagine orchestrale statunitense all'insegna di Shostakovich, inizia al principio del suo incarico. Era infatti il 2015 quando, allora neo direttore musicale, Nelson si intraprende il progetto delle registrazioni dell'intero ciclo sinfonico dedicato al compositore russo per Deutsche Grammophon. 10 anni, in cui hanno ottenuto 4 Grammy Awards e recensioni entusiastiche, rivelatrici dell'intimo legame tra l'orchestra e il direttore e della loro profonda comprensione di un compositore la cui musica è stata al centro del loro primo decennio insieme. Parallelamente, Andris Nelson è 21esimo Gewandhauskapellmeister alla Gewandhausorchestra dal 2017, e lo sarà fino a luglio 2027, ruolo in cui a succedersi nei secoli e nei decenni sono stati celebri nomi della storia della musica, tra cui Felix Mendelssohn, Karl Reinecke, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Kurt Masur, Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly, fino appunto ad Andris Nelson. A rivelare gran parte della fascinante storia di quest'orchestra, l'iscrizione latina riconducibile a Seneca, posta sull'organo che sovrasta la Grosser Saal del Gewandhaus, Res Severa Verum Gaudium, che potremmo tradurre è dalla disciplina severa che derivano le gioie autentiche, parole che accompagnano il Gewandhaus fin dalle sue origini, parte della sua storia e presenti fin nella prima sala da concerto, costruita nel 1781 e collocata all'interno del Gewandhaus, il grande magazzino delle corporazioni dei fabbricanti di tessuti, Gewandhaus appunto, luogo a cui la Gewandhaus Orchester deve il suo nome. Ma avvicinandoci ai giorni nostri, nell'ottobre 1981 fu inaugurato il nuovo Gewandhaus a Karl Marx Platz, oggi Augustus Platz, dopo un periodo di costruzione durato 4 anni. Oltre alla grande sala da quasi 2000 posti a sedere, l'edificio dispone di una sala più piccola di circa 500 posti, che dopo i lavori di ristrutturazione della fine del 1997 è stata denominata Sala Mendelssohn. Giunti al termine di questo viaggio nell'universo Shostakovich, ma anche nella Lipsia del Gewandhaus, vi lascerei all'ascolto del quarto e ultimo movimento, Allegro non troppo, della Sinfonia numero 7 di Shostakovich, nella lettura di Andris Nelson e la Boston Symphony Orchestra. Vi saluto quindi e vi do appuntamento alla prossima recensione.